alcune diocesi d'Italia qualcuno vuole portare l'Eucaristia dopo la Cresima, perché l'antico ordine dei sacramenti era prima il battesimo, poi la Cresima, poi l'Eucaristia. Secondo me però si dimentica una cosa che invece è più importante di questo antico ordine, che i catecumeni, cioè quelli che non erano ancora battezzati, andavano già tutte le domeniche a messa fino alla preghiera dei fedeli. Cioè la Chiesa antica sapeva che l'Eucaristia ti dà veramente l'esperienza di Dio, cosa che una regione non ti potrà mai dare. Cioè, se volete, per certi aspetti l'Eucaristia è più importante della riunione. Il dramma dei nostri ragazzi delle cresime non è che hanno la cresima dopo l'Eucaristia, ma che vanno a cresima senza andare a venire a messa. Cioè, un cammino di cresima di per sé non ha senso se non ha la messa, no? Pensate che il catecumeno appunto poteva essere ancora adultero, peccatore, non era battezzato, però la domenica ascoltava il Vangelo con i fratelli, andava, sentiva l'omelia, imparava i canti, faceva il digiuno delle lezioni delle cene, faceva la Pasqua, faceva il Natale, no? Cioè il catecumeno era obbligato, aveva la gioia di andare a messa senza essere ancora battezzato. E sapete che di per sé chi è catechista dei catecumeni, la catechesi dei catecumeni avveniva nella seconda parte della messa, cioè lui usciva alla preghiera dei fedeli e dalla preghiera dei fedeli fino alla comunione gli altri stavano in chiesa, lui stava nel quadriportico e ascoltava la catechesi. Cioè la catechesi era veramente legata alla domenica, no? Quello che ci dicevano, gli incontri dei genitori, è normale che si parli di domenica perché sono liberi, ma anche perché c'è l'Eucaristia che dà forza, no? In questo caso il cammino neocatecumenale è molto chiaro. Tu non fai un cammino se non hai la parola in settimana e la messa il sabato, si può discutere sabato sera, no? Ma è evidente che sono due pilastri e la domenica è centrale. E se voi prendete Lumen Fidei, lo trovate anche nei fogli che vi ho dato, quando Papa Francesco parla dei quattro pilastri di cui ci ha parlato Don Giulio, noterete che Papa Francesco mette prima la liturgia e poi il credo, perché la liturgia è un'esperienza più originale ancora del credo. Cioè il bambino impara la fede andando a messa, non impara il credo perché voi gli dite credi non solo Dio, ma lo impara perché lo sente pregare a messa, impara in gloria perché tutti lo dicono insieme, no? Cioè la liturgia ti forma. E vi ho fatto varie volte questa battuta, chi ti conosce può vi odierà per tutta la vita. Vi ricordo un dialogo che è importante tra due cateviste. Una catechista che sentiva molto furba, molto in gamma, molto intelligente, diceva più o meno quello che dicevi tu: io non mi ricordo neanche il nome del mio catechista, non mi ricordo una sola parola che ha detto il mio catechista, quindi la catechesi non serve a niente. E lei pensava che aveva ragione, cioè una donna intelligente, la catechesi, tutti ripetono, tutti i preti, i teologi, che la catechesi non serve a niente, no? L'altra, molto più intelligente, le ha risposto: no, io nella catechesi da bambino ho imparato l'anno liturgico, e chi ha imparato l'anno liturgico ha imparato Cristo, perché Cristo è il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, la Quaresima. Guardate che l'anno c'è, l'anno, la liturgia è più importante delle nostre riunioni benedette. Le riunioni vanno fatte benissimo, ma la cosa fondamentale è la liturgia. E qui secondo me c'è un problema in primo letto di questa cosa, il cardinale credo che ne parlerà di questa cosa perché è emersa, e c'è un problema, se volete, un po' diverso da quello che diceva il Signore della famiglia unita. Cioè, noi siamo abituati nei ragazzi delle cresime, che sono chiaramente diversi come mentalità dai bambini delle comunioni dei genitori, stanno con i bambini più piccoli. Allora cosa succede? Che sono i bambini e i genitori e poi dietro, cioè voi vedete che pian piano un ragazzo magari scivola sempre verso le pareti della chiesa, no? Perché stanno in piedi sul classe, no? L'esperienza di molte parrocchie romane dice che i ragazzi non devono più stare con i bambini. Noi oggi dobbiamo più avere tante messe, no? Secondo me questo è un brano difficilissimo, perché solo i parroci, i viceparroci lo possono decidere. Io penso, la mia esperienza è questa, che se un viceparroco ha lui la cura dei ragazzi, delle cresime e dei giovani, al momento della cresima sarebbe importante un salto di qualità. Cioè il bambino che sta con la messa delle famiglie si sente dire a un certo punto: la messa per te è quella in cui ci sono i giovani più grandi, e lui diventa il discepolo dei ragazzi più grandi che animano la messa, che suonano. In alcune parrocchie c'è questa duplicità, no? E i ragazzi percepiscono che sono diventati più grandi. Se volete un esempio stupido che faccio sempre, no? Cioè, se voi avete 2000 bambini, voi gli fate fare una cosa che io odio, io non lo sopporto, ma lo facevo per obbedienza negativa, l'alleluia delle lampadine. Alleluia! Io facevo perché voi avete 2000 bambini, fate così, tutti i bambini faranno così. Se voi lo dite ai ragazzi di seconda media, facciamo così, quello ti guarda e senza dietro ti fa: ah, scemo, ma che stai dicendo? Ma quel ragazzo, l'unico modo, se voi dovete andare dall'altra parte, dire: guardate che per questi poveri bambini che i genitori non li vogliono bene, sono soli, i genitori si trovano, aiutiamoli a fare così. Loro hanno bisogno di un'altra cosa, cioè un ragazzo di 12, 13 anni ha bisogno di una persona che parla, che non con queste ronzoli bambinesche, infantili, ha bisogno di una cosa viva, vivace, però seria, cioè che parla. Questo è un grande problema, perché i catechisti, cioè i preti che seguono i giovani e le crescite, dovrebbero seguirli anche, cioè se è vero che la messa è una trasmissione di fede, se li seguono nei campi estivi, nei gruppi, dovrebbero anche seguirli con l'omelia, perché l'omelia è più forte della parola, no? Però questo è un grande problema che riguarda l'organizzazione delle messe di una parrocchia, cioè come si divide la messa andata dalle famiglie, da eccetera. Poi chiaramente le famiglie che hanno 5 figli, 3 bambini, 4 ragazzi con l'universitario, è un problema. Però per il ragazzo di per sé è una cosa che...
Però per esempio, quasi per le famiglie che hanno tanti sussi lì, forse sarebbe quello che dicevi delle feste, delle grandi feste. No? Allora la famiglia va tutta insieme nella grande festa, questi momenti importanti dell'anno liturgico, per trovare comunque dei momenti in cui festeggiano tutti insieme, no?
E l'ultima cosa, poi facciamo 10 minuti di pausa, che è della messa, che è la cosa più importante. Notate, torniamo al tema di stamattina, noi dobbiamo annunziare la grandezza della messa, cioè il problema non basta dire ai genitori dovete venire a messa esplicitamente, perché secondo me uno dei punti nodali è questo: il genitore bisogna spostare la messa almeno alle 10, cioè chiaro, una messa di bambino, non può essere alle 9 o 1:30, deve essere più avanti, no? Però l'obiezione che mi farà sempre il genitore, che va affrontata, è questa: adora me, ma io fatico tutta la settimana e non mi devo alzare pure la domenica mattina, io la mattina mi voglio riposare e voglio stare in famiglia. La mia risposta da padre, cioè, vi dico: guardate, se voi non venite a messa non vi riposate e non state in famiglia. Cioè la messa è il luogo dove veramente ti riposi, perché tu vai stanco e trovi il senso di quello che fai. Cioè, noi dobbiamo annunziare che anche il prete non vorrebbe fare la messa per certo perché è stanco, ma come dicono tutti, io alla messa mi sono riposato, cioè alla messa ho sentito quella parola, quel gesto, quel canto che mi ha dato serenità. Cioè la messa è il luogo della serenità, noi dobbiamo annunziare il valore della messa, capite? Loro non hanno chiaro che la messa è la, ma se li fate riflettere, io lo stesso direi della confessione, la confessione, nessuno di noi si vuole confessare, per primo il prete, ma è quella cosa faticosa che poi dopo ti dà la pace, cioè qua la confessione ci entri che non la vuoi fare, ma dopo esci sereno. Don Fabio Rossini dice sempre, molto bello, noi siamo arrivati oggi a bestemmiare il lavoro. La domenica è il giorno in cui ci si dimentica il senso, cioè io devo fare casino la domenica o il sabato sera per dimenticarmi che la domenica fa schifo. Cioè la domenica è l'oblio della settimana ed è la bestemmia. La domenica è il giorno che dà senso alla mia settimana, cioè che mi dice che vale la pena essere padre. Io vado a messa e sento che non sto perdendo tempo. La chiesa mi incoraggia, mi dice ce la farai, cioè la domenica mi dà il senso della settimana. La domenica è il primo, non è l'ultimo giorno della settimana, è il giorno che apre e dice coraggio. È vero che dovrei alzare, cucinare il tuo figlio, portarlo a scuola, ne vale la pena. Capite che è diverso questo, cioè dargli il senso, no? Io mi dovevo poter anche dire, guarda che chi non va a messa è più facile che divorzi, eh? Cioè la messa è il luogo dove le famiglie si ricompongono, la messa è un aiuto dato da Dio, perché l'uomo e la donna, secondo me, i genitori dicono devo stare in famiglia, poi uno vede la Roma, un altro poveretto vede la Lazio, poi c'è Federer, poi c'è Djokovic, poi ci sta questo, quest'altro, dai pari. La gente non sta mai insieme domenica. A casa, nella messa, tu stai insieme con i tuoi figli e con tua moglie, cioè in realtà stai vicino, fai la stessa cosa, riesci a parlare di Dio perché c'è il Vangelo, c'è il Santo. La messa ti fa stare in famiglia. Ma noi dobbiamo spiegarglielo, perché spesso loro stanno a casa, ma ognuno sta al suo computer, sta al suo iPad. Cioè, invece la messa ha il potere di renderti una famiglia e ti sostiene nell'essere famiglia. Potete inventare altri esempi, ma io sono convinto che noi dobbiamo spiegare perché la messa aiuta a vivere. Non dobbiamo dire dovete venire a messa, dobbiamo dire perché la messa è il grande dono di Dio per vivere bene. Che effetto fa la messa, se volete, no? Cioè, perché mi guarisce, perché mi nutre, perché ne ho bisogno per essere sereno, no? E va detto ai genitori, non solo ai bambini. Noi dobbiamo dire ai genitori perché la messa è il pane senza il quale si muore. È peccato mortale, no? Un ultimo esempio, io parlo troppo. Io sempre insisto, io dico guardate che non andare a messa, io gli affronto proprio, non andare a messa è peccato mortale, voi se no fate peccato mortale. Perché è vero, noi non lo diciamo più, ma non andare a messa è peccato mortale. Ma peccato mortale, vi spiego subito, non vuol dire che Dio ti uccide. L'idea, questa idea, l'idea peccato mortale è che se io non vado a messa io mi mando il pugno, no? No, non andare a messa ti fa morire, cioè non andare a messa è una cosa così seria, perché la messa è la vita, la messa è l'unità della famiglia, la messa è il canto, è la gioia, è lo scambio di... Guarda che se non curi la messa, la morte entra nella tua casa, perché sei distratto da tua moglie, a tuo figlio, dal Vangelo, dalla pace, dal canto, la messa è il cibo della vita. Quindi Dio ti dice, attento fratello, come alle centrali elettriche che ci sta il peccato, cioè se tu entri qua muori, no? È un cartello per avvisare, qui è pericoloso, questo è un oggetto pericoloso, cioè se tu entri lì dentro e metti le dita sul filo della corda, tu muori fratello, è come un avviso di chi ti vuole bene. Questo vuol dire quello che dice la Chiesa, è pericoloso oggi andare a messa, perché ti distrai da Dio, dalle cose belle, dalle cose essenziali. Invece la messa ti ridà ogni volta l'acqua, il perdono, la festa, la gioia, la pace.